Ai microfoni di Radio Sapienza la professoressa Margherita Losacco, docente di filologia classica presso l'Università degli Studi di Padova. Professoressa Losacco, qual è il contributo che la filologia classica può offrire nell'attuale contesto storico?
Io credo che la filologia classica, che è una disciplina tradizionalmente considerata separata, tradizionalmente considerata elitaria, abbia un contributo prezioso che può oggi offrirci proprio per la sua radicale alterità rispetto al tempo presente. La filologia classica è stata definita, è una definizione molto celebre, da Nietzsche come l'arte di leggere lentamente. La filologia classica è una disciplina che richiede lentezza, che richiede metodo, che richiede pazienza, che richiede un'applicazione minuta, costante, finanche umile a tratti. Sono tutte caratteristiche che contrastano con il tempo presente, che contrastano con le caratteristiche dominanti del tempo presente. E io credo che già in questo esercizio di attenzione che la filologia classica richiede e di lentezza vi sia un contributo preziosissimo al nostro oggi che la filologia classica può offrire. L'attenzione è tutto, io credo. E la disciplina la filologia classica, forse, io non so se è una disciplina eversiva in sé, ma è una disciplina eversiva per la capacità che conferisce a chi la pratica, o che può conferire a chi la pratica, di leggere il reale, di esercitare l'arte dell'attenzione. C'è un libro molto bello, pubblicato da Sellerio, dell'autrice tedesca Jenny Erpenbeck, che si intitola Voci del verbo andare, questo è il titolo della traduzione italiana, in cui si racconta come un anziano filologo classico in pensione, incontrando un gruppo di migranti, riesce a dare senso e ritrovare una direzione nell'incontro con questo gruppo di ragazzi, anche quando il suo lavoro, l'esercizio quotidiano professionale del suo mestiere è terminato perché ormai è in pensione, ma lui sa fare solo il filologo classico e però mette la sua disciplina a servizio di un gruppo di ragazzi che si trova appunto, che è appena arrivato in Germania e che richiede tutta la cura, l'attenzione, l'ascolto che il suo mestiere lo ha esercitato a dare. Ecco, questo credo che sia un contributo prezioso e importante della filologia classica.
Lei crede che nella realtà odierna sia ancora possibile trovare un punto di incontro tra il mondo intellettuale e il mondo politico? E in che modo l'opera di Sereni contribuisce allo sviluppo di questo rapporto?
Io credo e spero che sia possibile trovare un punto di incontro fra il mondo intellettuale e il mondo politico. Lo credo, lo spero. Lo desidero per me, lo desidero per le persone che mi circondano. Io credo che il contributo degli intellettuali al presente stia anzitutto nella profondità critica, nella capacità di vedere oltre, nella capacità di dissentire, di non consentire, che è una capacità preziosissima che solo l'esercizio di un sapere critico permette. Non consentire è un'arte difficile. Non consentire significa, torna alla parola che usavo prima, tenere alta l'attenzione sulle ingiustizie, sulle iniquità, che sono anche le ingiustizie e le iniquità piccole, piccolissime che vediamo ogni giorno, sulla costante forzatura dei meccanismi democratici che vediamo continuamente, penso a quello che è successo negli Stati Uniti all'inizio dello scorso anno, che veniamo continuamente praticata anche in sedi e in luoghi in cui mai la democrazia era stata, almeno in apparenza, messa in discussione. La qualità e la capacità del lavoro intellettuale, io credo, debba essere quella di saper guardare, di saper raccontare ai contemporanei, di saper parlare e di esercitare costantemente uno spirito critico che permetta all'intellettuale di vigilare, che permetta all'intellettuale eventualmente di spiegare, di chiarire, di dire e dunque risvegliare le coscienze su quello che accade. Io credo che in questo senso l'abitudine, la nuova abitudine alla costante frequentazione di alcuni intellettuali con, in occasioni appunto di largo respiro, l'occasione in cui il pubblico affluisce in misura significativa, credo che siano occasioni preziose, perché è la separatezza dell'intellettuale che in qualche misura finisce poi per creare una divaricazione tra i mondi. L'intellettuale per mestiere deve saper pensare il mondo, lo deve saper raccontare, e se viene meno il suo contributo, allora tutta la società si impoverisce. E c'è un punto però molto importante e molto delicato, che è la relazione dell'intellettuale col potere. E in questo senso la figura di Sereni è un esempio a cui io ho guardato con ammirazione e a tratti con commozione. E l'intellettuale non può sempre cercare una relazione, come dire, confortevole con il potere. L'intellettuale deve sapere anche esercitare un dissenso, che deve essere un dissenso significativo, che può essere un dissenso rischioso. Ecco, io credo che la figura di Emilio Sereni in questo senso costituisca un esempio piuttosto straordinario di un uomo che, muovendo da una posizione di tutta sicurezza, muovendo da una posizione, da un ceto sociale elevato, da una posizione rassicurante, fino a che poi naturalmente le leggi razziali non hanno messo in discussione la sicurezza della famiglia, in quanto appunto Sereni apparteneva ad una nota famiglia ebraica romana. Ecco, io credo che in questo senso l'esempio di Sereni sia particolarmente significativo, perché Sereni è una persona che ha vissuto in clandestinità per 15 anni, in clandestinità o in prigione per 15 anni, dal 1930 al 1945, la vita di Sereni è un alternarsi di carcere e di clandestinità, nelle condizioni più dure, nella privazione, con la fame, la miseria, le torture, il nascondersi, le sue figlie che nascono e che non possono mai dire il proprio vero nome a nessuno e che imparano da bambine ad esercitare questo tipo di controllo. Ecco, io credo che in questo senso una figura come Emilio Sereni parli al presente, perché rappresenta l'esempio di un intellettuale che non ha appunto consentito una intelligenza che ha espresso il proprio dissenso. E insieme io penso che Sereni abbia sempre saputo, come appunto si diceva oggi pomeriggio, chinarsi sul passato per guardare il presente, e dunque guardare al presente anche mettendo a frutto tutta la propria sapienza del passato, perché la storia appunto non è puntuale, è un processo lungo, e conoscerla ci allena e ci permette di accorgerci delle cose forse prima e forse meglio, e questo forse è un ruolo a cui l'intellettuale non dovrebbe abiurare.